Amici di Che Pizza Podcast, bentornati a un nuovo episodio. Io sono Peppe e questa volta siamo con una persona che è la prima volta che fa la comparsa in questo podcast, ma in realtà io e lei ci conosciamo da un bel po' di tempo. Non è la prima volta che parliamo, non è la prima volta che chiacchieriamo anche per un piccolo progetto di comunicazione, magari ne parleremo dopo, ma ve la vado subito a presentare. Abbiamo con noi Roberta Esposito del ristorante La Contrada ad Aversa. Buonasera Roberta, grazie di essere con noi.
Ciao Giuseppe, buonasera a tutti.
Con Roberta vorremmo parlare della linea, dell'impronta che ha dato a questo, quello che era una volta un piccolo ristorante familiare e che adesso si è affermata come una delle realtà di pizza e di ristorazione anche più interessanti nel panorama non solo campano ma italiano. La Contrada ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti e devo dire che ultimamente e quasi sempre sulla cresta dell'onda ci sono riconoscimenti che si accodano uno dietro l'altro, ma non voglio anticipare troppo perché vorrei come al solito partire dalle origini sia del nome della pizzeria, nel senso dalle origini del luogo, ma prima di tutto dalle origini della nostra ospite, perché Roberta, correggimi se sbaglio, tu non nasci proprio come pizzaiola in senso stretto, nel senso non sei una di quelle che viene da generazioni e generazioni e mette le mani in pasta da che era in fasce, quindi capiamo un poco anche come hai cominciato e piano piano arriveremo a capire come sei riuscita a impostare la tua linea a un ristorante e farlo diventare così popolare.
Sì, in effetti io non nasco come figlia d'arte, insomma, i miei genitori facevano tutt'altro che pizzaioli. Vengo da una famiglia che si interessava totalmente di altro e non di ristorazione, però erano appassionati di cibo, quindi fin da piccoli ogni volta mio padre trovava la scusa per portarci a fare esperienze enogastronomiche. Ma era del tutto una passione. Poi c'è stata l'opportunità di rilevare questo ristorante che si chiamava anche all'epoca La Contrada, quindi ecco il nome l'abbiamo conservato nel tempo, e quindi all'età di 13 anni sono entrata in un meccanismo che poi ecco mi ha cambiato la vita poi a lungo andare e sono rimasta in questo settore, ma in realtà sì, avevo 13 anni, l'unica cosa che potevo fare inerente al discorso pizza è giocare un po' con l'impasto e al massimo stendermi una focaccia e cuocerla, ma era diciamo che a quell'età tutto era chiuso in quello, io non potevo fare altro. Poi con il tempo mi sono interessata alla sala, quindi ecco l'accoglienza del cliente, il prendere la comanda, il curare la mise en place, ero diventata padrona della sala del mio ristorante, tanto che mi sono anche diplomata sommelier, questo per completarmi, per essere diciamo, no, ma la cosa mi aveva anche appassionato, però non del tutto, nel senso che i miei occhi cadevano sempre su quello che c'era nel piatto, o che si trattasse del discorso ristorante, visto che questa non è solo una pizzeria, ma nasce soprattutto come ristorante, La Contrada nasce come ristorante, ma soprattutto in quello che era il discorso pizza ero affascinata da questo mondo. Mai comunque avrei pensato di ritrovarmi veramente poi ecco a gestire quell'ala del mio ristorante, mai. Con il tempo però le difficoltà nella gestione del personale mi hanno portato sempre di più ad avvicinarmi a questo mondo, o perché il secondo pizzaiolo non veniva e quindi mi ci mettevo io a dare una mano al primo pizzaiolo, o perché il primo pizzaiolo non si presentava, e quindi ecco, pur di non perdere clienti oppure avere diciamo il fastidio di dire a un cliente che veniva a trovarti, no, questa sera la pizzeria non funziona, perché ho il pizzaiolo che non si è presentato, mi ci mettevo io. E poi presi un ragazzo per farmi degli extra, un ragazzo molto bravo, per darmi una mano, e cercavo un pizzaiolo. Quando questo ragazzo mi ha visto lavorare, fece un buon prodotto e mi disse: ma scusa, perché non la fai tu la pizza nel tuo ristorante, visto che la fai così, evidentemente mi riuscì una pizza precisa, avrà avuto il cornicione giusto e roba varia. E allora dissi, ma non lo so, ora ci penso, ora vedo, nel frattempo continuavo a farlo, e da qui la necessità poi di migliorarmi, di andarmi a specializzare, perché poi da cosa nasceva cosa, io visto che ci stavo mettendo la faccia, cercavo sempre di più di migliorarmi e quindi di poi proporre un prodotto valido.
Però una cosa che noto è che si è riscontrato subito un certo talento, perché se tu sei stata catapultata subito nella cucina e il prodotto comunque mi sembra di aver capito che ha avuto degli apprezzamenti anche dalla clientela, io credo che ci siano stati dei passaggi prima che comunque ti abbiano portato ad apprendere perlomeno i rudimenti dell'arte, perché nessuno si mette dietro a un bancone improvvisa. Immagino che comunque tu in qualche modo sia riuscita a rubarti un po' quel mestiere prima di cominciare.
Io l'ho rubato e ne ho rubato tanto, nel senso che quando il mio pizzaiolo non si presentava, io gli chiedevo di dirmi almeno l'impasto per modo che io non fossi in difficoltà, c'erano cose sbagliate che mi venivano dette e io cercavo di documentarmi perché me ne accorgevo che magari l'impasto non veniva bene, non era idratato al punto giusto. Ad esempio mi ricordo un aneddoto, mi rimase delle placche di pizza da utilizzare per il giorno dopo, che era ormai una pasta inutilizzabile. Ora io ad oggi pensandoci ti dico, per me sono state delle sere dure, però sono state sere in cui io ho fatto una certa palestra, perché oggi ho la sensibilità magari di toccare l'impasto in un certo modo, perché ecco, per me la strada è stata non in salita di più. Quello che non mi aiutava era anche le cose che andavo a utilizzare, le strutture, l'impastatrice che era una velocità, quindi io prendevo questo impasto, lo rimpastavo a mano, lo incordavo sul bancone, cioè non è stato facile, ci sono stati momenti in cui mi sono molto avvilita. L'avvilimento mi ha portato a volermi, ecco, andare a documentarmi sui tipi di impasti, sulle idratazioni, sulle temperature. Quindi poi da parte mia c'è stato uno studio. Io ho fatto un solo corso, in realtà, con GMA, che mi mise a disposizione un corso per utilizzare determinati tipi di farine.
E GMA sarebbe?
Loro hanno dei prodotti e li vendono, hanno farine, birre, pomodori e vendono determinati tipi di prodotti. Visto che noi da loro prendavamo dei prodotti, loro mi dissero, guarda, prova questo tipo di farina, ti facciamo vedere anche come utilizzarla. Andai incuriosita e piacevolmente a questo corso e poi col tempo quel tipo di impasto che io, diciamo, studiai con loro, poi l'ho fatto mio, l'ho modificato, finché ho trovato il tipo di impasto che io volevo servire nel mio ristorante, che ovviamente ha subito sempre nel corso degli anni delle evoluzioni e dei miglioramenti, o comunque abbiamo cercato di migliorarlo. Però sì, no, per me non è stato assolutamente facile. Quello che mi ha aiutato è che la Contrada, ecco, come ti dicevo prima, nasce come ristorante, per cui la pizza era una pizza che accompagnava un discorso ristorativo che andava da solo.
Non era il prodotto di punta.
Non era assolutamente, fortunatamente, il prodotto di punta, perché questo mi ha aiutato ad arrivare con calma, non tantissima calma, ma ad arrivare a un prodotto accettabile al tavolo, per cui la gente poi lo riconoscesse come un prodotto buono.
Ecco, allora mettiamo un punto fermo, giusto per chiarire le tempistiche. Quanto tempo è passato da quando ti sei messa per la prima volta dietro al bancone a oggi?
Saranno una quindicina d'anni.
È una cosa abbastanza particolare che tu sia passata dalla sala alla cucina, quando generalmente questo aneddoto che spesso ricorre, che qualcuno comincia a prendere in mano le redini di una situazione perché il primo pizzaiolo è venuto a mancare, è sempre l'allievo pizzaiolo. Quindi è abbastanza particolare che invece questa volta abbia coinvolto una persona della sala. E secondo me, e poi mi dirai tu se sbaglio o meno, questo ha molto a che vedere anche successivamente con il successo del ristorante, perché per come la vedo io, venendo dalla sala, tu avevi già il polso della situazione per quanto riguarda la gestione dell'attività, perché tu eri a contatto col pubblico, quindi sapevi benissimo di cosa c'era bisogno in sala, e secondo me questa è anche un po' la cifra distintiva di quello che è questo locale, che poi ovviamente andremo a descrivere a beneficio di chi non c'è mai stato e non lo conosce molto bene. però faccio una piccola premessa, parliamo di un ristorante che ha un approccio che io definirei semi fine dining, nel senso che comunque non lo chiamerei chic, però è perché è comunque alla portata di tutti, però è comunque un contesto molto curato e molto elegante. Esattamente. E credo appunto che da questo punto di vista il fatto che tu fossi una persona che gestiva la sala abbia sicuramente influenzato poi il tuo approccio successivamente nella gestione del ristorante. Quindi io in effetti vorrei cominciare a parlare proprio di questo. La tua evoluzione come pizzaiola al pari passo della tua evoluzione come manager del ristorante, perché comunque è un'azienda di famiglia, però sì, tu comunque ricopri anche il ruolo di,
ma
di
guarda,
gestione.
Soprattutto nel senso che a volte capita che io dico sempre la sera arrivo poi a fare le pizze, quello che mi piace fare, ci gioco con gli ingredienti, gli impasti, tutta la giornata io faccio tutt'altro, è veramente così, è un lavoro manageriale soprattutto. Questo implica tanto sforzo. Oggi, quando tu nella premessa, nella presentazione hai detto oggi raccogli ecco parecchi premi, parecchi, in realtà oggi raccolgo un lavoro duro che è stato fatto negli anni, ma anche di trasformazione del locale, perché in ogni caso io parliamo di un locale che ha 27 anni, quindi tu considera che quando l'abbiamo preso non era questo locale, quindi io l'ho dovuto trasformare anche nel suo aspetto, trasformarlo e trasformare anche il prodotto, perché come hai detto il prodotto deve un po' identificarsi in quello che è l'ambiente in cui ecco viene servito, no? E quindi io quando ho pensato a come rifare il locale, a come ristrutturarlo, ho pensato anche al prodotto che identificasse me e che andasse al tavolo.
Io vorrei affrontare questa cosa passo passo, capire in che modo la tua esperienza nella sala abbia influenzato appunto le tue scelte, quindi vorrei proprio degli esempi di come si sia svolta questa evoluzione, magari partire prima nel descrivere com'era il ristorante prima, quindi sia nella struttura che nel tipo di servizio che offrivate, rispetto a come adesso, e capire tu come hai voluto effettuare questo cambiamento, quali sono stati proprio i processi mentali che ti hanno portato verso queste decisioni.
Allora, la Contrada, come abbiamo detto, era un locale gestito a carattere familiare. Parlo al passato perché oggi, nonostante ci sia mia mamma, ci sia mio fratello che è il nostro chef, la Contrada non è più tanto gestita a carattere familiare, ma è una vera e propria azienda. E l'evoluzione parte anche da questo, no? Perché la Contrada nasce anche come un locale che, se tu non lo vedevi, ti ricordava un casale toscano, ecco, quindi con le mura ruvide, i mattoncini rossi, una scala in ferro battuto, quindi castelletto medievale, insomma, e ci sta in un palazzo.
Ecco,
e
scusami se ti interrompo, a proposito di questo, vogliamo anche dare, sempre a beneficio degli ascoltatori, una descrizione di dove si colloca. Noi siamo ad Aversa, città in provincia di Caserta, però ecco, capire anche un poco che tipo di ambiente c'è attorno. Si chiama la Contrada, vuol dire che comunque questa zona aveva un certo background storico.
Assolutamente sì, questo si trova alle spalle del Duomo, in una delle piazze storiche di Aversa, che si chiama Piazza Marconi, ma che all'epoca si chiamava Piazza Mercato perché si faceva il mercato, quindi è una piazza storica nel centro storico di Aversa. E in realtà la Contrada, che prima si chiamava da Gregorio, è sempre stato un locale dove diciamo si serviva cibo e bevande, quindi da tradizione qui veramente si è sempre fatto cibo e si è sempre fatta ristorazione, ma ti parlo di anni e anni e anni. Poi lo prese un signore che si chiamava Orlando, lo conoscevamo perché poi noi da piccoli ci venivamo a mangiare, e la Contrada era solo un ristorante all'epoca, prima che lo prendessimo noi, e la sua specialità era il baccalà, e noi certe cose le abbiamo ecco mantenute, perché tutt'oggi da noi la specialità è il baccalà, e noi ci abbiamo ecco aggiunto la pizza. Perché all'epoca mio padre ebbe l'intuizione di pensare che con la pizza si sarebbero messe d'accordo più teste, quindi ecco, in una comitiva dove a te piace la carne o il pesce, a un altro vuole mangiare la pizza, magari ecco ci si metteva d'accordo e si andava alla Contrada, che ti serviva sia dell'ottimo cibo che una buona pizza. E quindi poi ti ripeto, io ero piccola, andiamo avanti con gli anni, il locale doveva avere un'evoluzione, io non ero più a mio agio nel mio locale, perché architettonicamente era un locale vecchio, i miei genitori hanno un'età per cui ovviamente c'era bisogno anche di questa evoluzione, no? Che subentrassi io con la mia età, la mia giovinezza, a portare, diciamo, un po' di freschezza nell'ambiente, che poi non è stato totalmente stravolto, però è stato snellito, mantiene comunque la sua forma elegante, però è più moderno. Anche nella mise en place non ci sono più le tovaglie, prima si usavano le tovaglie lunghe, si facevano determinati tipi di cerimonie, i banchetti. Ora è un locale molto più moderno.
Per chi hai sentito questa esigenza? Soprattutto da cosa hai tratto ispirazione per sentire il bisogno di questo cambio e capire anche come avrebbe dovuto essere impostato? Perché siete passati praticamente da quella che originariamente era una trattoria di paese, anche sì, in virtù del background storico che mi hai detto, a un ristorante a tutti gli effetti, che la gente raggiunge anche facendo chilometri e chilometri, sì, venendo sì, da fuori. Beh, quindi comunque si è posizionato sulla mappa, si è posizionato nelle guide. Però prima di tutto questo io vorrei capire cos'era che ti aveva ispirato, anche se avevi, non lo so, visto altri locali, avevi fatto viaggi o quant'altro.
No, io sai cosa, io ci rimanevo male perché magari noi facevamo magari un grande tagliolino al tartufo, no? Oppure una pizza molto buona, che non mi si veniva riconosciuta al 100%, quando invece io andavo in certi locali molto belli dove il cibo non mi emozionava, però io sentivo la gente che diceva buono, locale bellissimo, guarda che piatto, guarda com'è bello il locale. Allora io lì ho capito che, diciamo che prima non lo trovavo giusto, oggi ti dico che è giusto anche quello, che è molto importante anche tu dove servi quella pizza, dove servi quella pietanza, la location e tutto quello che circonda. Cioè io prima pensavo che fosse il più importante al 100% solo quello che presentavi. Ecco, ora non era importante se io avevo un quadro vecchio ancora la tovaglia, ma se ti davo la pizza più buona di Aversa, per me era importante, ecco, servirti la pizza più buona di Aversa. Invece mi sono resa conto con il tempo che era molto importante, se io avessi voluto far crescere il mio locale, dare anche una location nuova e quindi un po' di freschezza, una location bella, perché al cliente piace stare in una location originale, nuova, al passo coi tempi.
Ecco, anche per spiegare un poco la città in cui si colloca la Contrada, che come abbiamo detto è Aversa, un comune in provincia di Caserta, ma in realtà è una città che è comunque molto giovane, molto dinamica, soprattutto l'offerta gastronomica è elevata è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Vero. E infatti la domanda che ti volevo fare, quando tu hai sentito il bisogno di questo cambio, quando avete cominciato a fare i lavori, c'era già questo dinamismo che regnava da Aversa o in qualche modo avete anche voi impostato un po' la direzione di quello che stava succedendo nella città? Tra l'altro c'è da dire che sì, voi siete una piazza storica, ma non siete per esempio sul corso, quello più frequentato.
Ci devi quindi appositamente arrivare.
Esattamente, e quindi questo dà ancora più valore al ristorante e al tipo di rilevanza che avete avuto nella vostra zona. Quindi com'era Aversa all'epoca? Intanto quanti anni fa è avvenuto questo cambio?
Non tantissimi anni fa, perché è avvenuto 2-3 anni prima della pandemia il totale cambio, diciamo, la ristrutturazione completa del locale. Già c'erano delle realtà ad Aversa. Diciamo che il vero proprio switch proprio quando io ho voltato pagina all'interno dei locali, io lo ricordo perché è stato il momento in cui io ho preso le redini della pizzeria e mio fratello ha preso le redini della cucina, perché mio fratello ha un po' una storia simile alla mia, sala, cucina, chef. E là si è creata una bella combo, perché lì abbiamo proprio unito le forze, abbiamo capito che insieme potevamo creare qualcosa di bello, e da lì è partito tutto, perché poi c'è stato un confronto in cui dicevo: adesso cambiamo un po' faccia al locale, volto al locale, e con l'aiuto di un mio carissimo amico architetto bravissimo ci siamo messi piano piano e abbiamo ristrutturato tutto, anche durante la pandemia noi non ci siamo fermati. E poi ecco, oggi siamo comunque in continua evoluzione, perché da poco tempo ho rifatto, ecco, la veranda dove verrà il camino, l'esterno è stato, diciamo, siamo comunque in continuo, infatti quando si è entrato Edoardo Giuseppe siamo, hai visto, ho cambiato la scala, ho cambiato, e stiamo continuando perché, allora io dico questo, io esisto da 27 anni, io se voglio continuare ad esistere per tanti altri anni, io devo continuamente investire su quello che, non solo sul prodotto, ma sul locale, su tutto. Cioè, io credo che sia importante veramente investire su tutto. Prima investivo solo sul prodotto.
Ma non era una cosa così scontata in ogni caso, perché se oggi è abbastanza prassi comune che chi apre un nuovo ristorante, anzi, chi apre una nuova pizzeria, decida di investire anche sull'ambiente, sul decor, soprattutto se comunque ha grossi investimenti alle spalle, magari il concetto è proprio quello di aprire in un luogo ad alto traffico, l'occhio vuole la sua parte, l'attenzione deve ricadere principalmente sulla sala, ancor prima che sul prodotto. E ormai è anche abbastanza comune vedere pizzaioli che vengono rubati ad altre pizzerie come una sorta di calciomercato per essere messi in questi progetti mega favolosi e lussuriosi. Però se guardiamo a qualche anno fa, esattamente più o meno nel periodo in cui voi avete fatto questa scelta, erano in pochi quelli che stavano comunque cominciando ad avere questo approccio, che ripeto oggi è quasi diventata la prassi. C'è chi reinveste sui vecchi locali e li riammoderna, c'è chi invece apre direttamente con locali che sono sfarzosissimi.
Sì.
Erano già arrivati dei riconoscimenti prima che effettuaste questo cambio?
Sì, vabbè, il primo articolo che io ho avuto che parlava di me come pizzaiola lo fece Tommaso Esposito, che si trovò nel mio locale a mangiare il baccalà. Perché,
ecco. C'è da dire che Tommaso Esposito, per chi non lo dovesse conoscere, è un giornalista che dove lo metti è capace di trovarti qualche posto fantastico, quindi non sono sorpreso dal fatto che sia stato lui il primo a scrivere di te.
E quindi quando lui vide che con la coda dell'occhio c'era una donna a fare le pizze, probabilmente incuriosito ordinò una pizza che la Tris, me lo ricordo ancora, e mi chiese una foto, mi disse come mai io avessi scelto questa pizza da fargli, e gli fece vedere il menù e vide che io avevo fatto nel menù una pagina dedicata alle margherite, e lui fece un articolo, le 7 margherite di Roberto Esposito. Quello fu proprio il primo, diciamo, riconoscimento, sì. E poi il...
Sì, io in effetti parlavo, pensavo di più ai premi, ma mi è piaciuto molto che tu stai valutando come riconoscimento un articolo scritto da un giornalista, perché anche quella non è cosa scontata.
No, ma assolutamente, anche per come è venuta, perché c'è anche questo da dire. Io non ho mai veramente chiamato nessuno che, invitandolo a casa mia per convincerlo a scrivere di me o quant'altro, quindi il che si dica, perché ovviamente poi ognuno ha i suoi pareri su tante cose, su classifiche, bla bla bla, io devo dire la verità, a me veramente è nato tutto in maniera molto spontanea, io mi ci sono ritrovata, mi ricordo la prima volta che mi chiamo il Gambero Rosso dicendo che avevo vinto il premio come pizzaiola emergente. E quando vinci il premio Pizzaiola Emergente ti danno i 2 spicchi e tu entri nella guida del Gambero Rosso con i 2 spicchi. Io mi trovai con Stefano Volo a Roma a fare le foto per la copertina del Gambero Rosso ed era tutto veramente nuovo per me. Poi mi inizio a chiamare Italy, che faceva le serate, e io sono stata, diciamo, brava a fare tutte queste esperienze, perché per me sono state tutte delle palestre fondamentali. Perché lì ho imparato ad usare altri forni, a confrontarmi con altre realtà, a gestire un impasto per portarlo da un posto all'altro. Quindi quando tu gestisci queste cose, diciamo, con più difficoltà, poi è tutto più facile a casa tua, ecco. E quindi dal momento che, come ti dicevo, io non nasco figlia d'arte, per me sono state tutte esperienze importantissime.
Un argomento che volevo affrontare con te, al quale tengo molto, è proprio quello della comunicazione, perché in una chiacchierata che ci siamo fatti in un'altra occasione, tu mi hai detto che fondamentalmente gestisci tu la comunicazione del ristorante, nel senso che comunque sei tu che dai le indicazioni di come vorresti che andasse, dove, cosa vorresti comunicare. E la comunicazione, esattamente come l'arredo di un ristorante, è un fattore fondamentale per far arrivare il tuo prodotto alle persone, soprattutto quando devi farti trovare in un posto un pochettino più isolato come questo. Io anche qua vorrei capire molto che impostazione hai deciso di dare dall'inizio, quando hai deciso che comunque il tuo ristorante doveva essere sulla bocca delle persone, e quali sono stati i fattori che hanno mosso le tue scelte?
Ma anche in questo Giuseppe, io sono stata fortunata perché quando io ho iniziato la trasformazione, quando io ho iniziato anche il percorso da pizzaiola, io fortunatamente ho molti amici, ma ho molti amici perché nonostante faccio un lavoro particolare ho poco tempo, però ho molti amici in gamba e c'è un mio carissimo amico che era appassionato, si appassionò subito alla mia pizza ed era appassionato al mio ristorante perché lui c'è anche un po' cresciuto, quindi veniva col padre, con la madre, quindi era molto affezionato. Questo mio amico aprì un'agenzia di comunicazione, Enjoy, veramente bravissimi, e lui prese a cuore la mia crescita e disse: guarda Roby, posso iniziare a seguirti? E io, dal momento che ho sempre saputo che poi alla fine ognuno deve fare il suo mestiere, quindi per quanto potevo farlo io non l'avrei mai fatto come ecco come Fabio, che è il nome del mio amico, e quindi sì Fabio, vai, anzi sì, prendi la pagina della Contrada, insieme vediamo in che direzione la vogliamo far andare e iniziamo questo percorso insieme. E sai cosa, quando tu sei sulla stessa lunghezza d'onda con una persona che addirittura ti dà anche dei consigli, no? Perché chi oggi fa comunicazione ti dà anche dei consigli sul colore da usare su una parete, magari insieme all'architetto, ecco, una cosa che abbiamo fatto tutti insieme. E quindi è stato facile poi allinearci. Quindi io, il mio amico architetto, Fabio, che a questa agenzia, ci siamo veramente allineati e insieme abbiamo portato un discorso coerente, che piaceva a tutti e tre. Quando una cosa ti piace sei anche più convinto. E quindi riesce bene.
Qual è il messaggio che cercate di comunicare quando parlate al pubblico?
Ma sicuramente una cosa che noi vogliamo sempre ricordare è che la Contrada ha una storia vera da raccontare. Non è una storia che si inventa perché è bello raccontare che questo locale nasce. In realtà è vera, cioè è un locale che nasce 27 anni fa di famiglia e da lì poi si evolve e i miei genitori hanno avuto la fortuna, perché io lo dico, la fortuna di fare una figlia e un figlio, di cui un figlio che poi diventa chef e una figlia che diventa pizzaiola. E non solo, sempre, ma una quindicina di anni fa, io conobbi un ragazzo che venne a fare degli extra nel mio ristorante, era piccolo, avrà avuto 18 anni, stava l'ultimo anno dell'alberghiero, e si creò un'empatia. Questo ragazzo oggi è il mio maestro di sala, manager che gestisce tante altre cose, è come un fratello e comunque in ogni caso mi gestisce un reparto tutto particolare, che è un discorso sala a cui io non ci sono più dentro perché mi sono spostata, ahimè, in pizzeria. E quindi quello che cerchiamo di comunicare è quello che è stato, semplicemente quello che è, che oggi la Contrada è un locale ovviamente che è cresciuto, ma che quando comunque ci entri trovi comunque mia mamma, trovi Roberto, e che ancora puoi andare da Roberto a chiedergli: che pizza mi fai, dai, che... perché a me questa cosa per me è fondamentale, cioè il distacco con il cliente per me non ci dovrà mai essere, cioè crescere e fare 300 coperti al giorno invece che 50 non deve allontanarci comunque da una clientela che c'è da tanti anni. La Contrada non è un locale che nasce oggi, la Contrada è un locale che nasce tanti anni fa e io devo conservare e preservare anche un rapporto che c'è con una clientela da anni. Ecco perché io oggi sono un locale che ancora ti fa prenotare, che ancora ti riserva il tavolo, e sono un locale, lo dico sempre ai miei ragazzi, che non ti mette fretta, nel senso, Giuseppe se vuole mangiare la sua pizza e poi vuole degustare il suo bicchiere di vino per un'altra ora, Giuseppe si deve sentire a casa e deve stare tranquillo. Quindi è questo che io poi ho cercato insieme a Fabio, ma che è naturale, è percepibile, quindi è stato anche molto più semplice comunicarlo questo.
Sto per farti una domanda che oggi come oggi io non ti farei, e ti dirò perché non te la farei, però io e te ci siamo conosciuti in un'occasione particolare. Io stavo qualche anno fa, nel 2020, proprio a pochi passi dal periodo del lockdown, stavo realizzando un piccolo documentario sulla presenza delle donne nel mondo pizza, che effettivamente pochi anni fa non sembrava ancora così penetrante. Perché io ti dico che adesso non ti farei una domanda relativamente a questo argomento, perché fortunatamente nel giro di pochissimi anni vediamo, anche da un punto di vista della comunicazione, una presenza femminile molto maggiore nel mondo pizza. La domanda che...
ma la devi fare questa domanda.
No, ma la domanda che non ti farei, perché secondo me il discorso si è fatto un poco antico, nel senso, secondo me non serve più sottolineare che è un mestiere che è anche donna. Eppure, quello che ti vorrei chiedere è: come vedi migliorata la situazione rispetto a 3 anni fa in cui ci siamo conosciuti? E secondo te siamo sulla buona strada? C'è ancora molto da fare? Ultima premessa e poi ti lascio parlare. Nella chiacchiera che feci con te allora e con altre pizzaiole, la premessa di base era: perché non riusciamo a vedere tante pizzaiole donne quando non è che il mestiere di pizzaiolo di per sé sia discriminante? E nessuno di noi fu in grado di darsi una risposta. Ognuno di noi cercò di trovare delle motivazioni, ma non ci fu una risposta definitiva. Ognuno espresse un proprio punto di vista. Quindi adesso colleghiamoci anche un po' a questa cosa e mi dici se tu poi nel corso di questi anni magari hai ragionato di più su questo argomento.
Allora, io ci ho ragionato e non ho buone notizie.
Ah, bene, bene, quindi siamo cambiati in peggio, vediamo.
Allora, no, allora io non ho buone notizie perché parlo di esperienza personale, poi magari c'è chi invece ti darà, diciamo, un feedback diverso. Io credo che, allora sì, partiamo da questo: perché non ci sono molte donne pizzaiole, ok? Perché, e non voglio essere ipocrita, perché per noi è molto molto più difficile affermarsi in questo ambiente che è ancora tutt'oggi molto maschile. E ti faccio un esempio. Io è da un annetto che ora ho ritrovato una certa serenità nella mia pizzeria. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io, che sono, diciamo, la titolare del mio ristorante, della mia pizzeria, e non sono solo con lei che decide l'impasto, decide il menù, porta i fornitori, si deve comunque attornare di gente capace, di ragazzi in gamba. Per me è stato sempre molto difficile questo, e mi dispiace dirlo, ma io non posso dire altrimenti. Trovare degli uomini che entrano nel tuo mondo e si fidano della tua proposta, non andandoti contro e serenamente realizzando che te lo sta dicendo una donna, per me è stata dura. La gente non lo sa che io a volte ho affrontato delle serate io da sola con mio fratello all'uscita che mi condiva le pizze, ho fatto banco e forno perché non ho trovato persone che volevano abbracciare il mio progetto, perché io ero una donna e per un uomo entrare in un ristorante, in una pizzeria e prendere ordini di come fare un impasto, di come fare un condimento, di quanto fior di latte metterci in una pizza a più quantità, cioè io sono arrivata al punto di se io dovevo dire magari vicino al mio collaboratore maschio: guarda, ti faccio un esempio, è una capricciosa, ci va meno latticino perché ci sono più ingredienti, altrimenti diventa tanto, io ero in difficoltà, cioè io dovevo trovare il modo per dirlo, perché ho riscontrato che la maggior parte degli uomini sono permalosi se una donna soprattutto gli dice qualcosa. Ora, io non voglio, diciamo, paragonarmi ad altri, però io non credo che altri miei colleghi maschi abbiano avuto dei problemi che ho avuto io, e oggi con tanta serenità ne parlo apertamente, perché questa è una cosa che non ho trovato giusta. Anche questa cosa mi ha reso ancora più forte. Io credo di avere una personalità per cui se oggi sono riuscita ad avere dei riconoscimenti è perché io mi sono dovuta imporre. Quello che mi dispiaceva è che io dovevo convincere le persone, i ragazzi che lavoravano con me, che il mio progetto era sulla strada giusta. Io dovevo convincerli e fare più fatica. Questo, diciamo, io non ti ripeto, questo mi ha levato tanta energia. Tanto che ti dico anche una cosa che forse non ho mai detto in un'intervista, è che c'è stato un momento che io l'anno scorso in estate, non quest'estate, l'altra, 2 estati fa, ero tornato da collaboratore non all'altezza, perché noi parliamo sempre, apro e chiudo parentesi, del fatto che noi datori di lavoro ci dobbiamo comportare bene, che dobbiamo essere precisi, però poi quando veniamo truffati dall'altra parte da gente che magari dice di essere, di fare, e poi magari non ti trovi con dei professionisti, e io sono stata lì da pensare che avevo finito il mio percorso con la pizza. È stato, sai cos'è, Giuseppe, quando tu fai un'estate con 50 gradi vicino a un forno e ci metti la faccia e cerchi veramente di fare il massimo per il tuo ristorante, per quello che oggi sei tu, e non ti puoi allontanare un attimo da quello che è il tuo banco, da quello che è il tuo forno, perché devi fare un controllo pizza, perché devi sperare che quello che tu hai, gli ordini che tu hai dato, cioè un fior di latte tagliato così, un prosciutto tagliato così, venga fatto così, diventa molto 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 stressante, soprattutto quando fai 7 giorni su 7, perché non ti puoi allontanare. E io sono arrivata stanca, veramente stanca. È stato il primo momento della mia vita in cui ho pensato di finire, dire basta, ci rinuncio, avete vinto voi maschietti.
No, Roberta, io ti ringrazio tantissimo per la condivisione, anzi sono molto più contento di averti fatto la domanda. Allora,
sì, perciò ti ho detto fammela, perché non è vero che questo è un mondo per donne, non è vero che questo è che stiamo facendo dei passi in avanti. Io credo che i passi davanti, se li facciamo, è perché siamo noi donne che abbiamo una personalità che ci permette di poterle fare da sole questi passi in avanti. Poi che io abbia oggi la fortuna di avere dei ragazzi in gamba, dei collaboratori validi, di gente forte che ci crede con me, perché ha capito che il mio progetto è il loro progetto, che se prendiamo 3 spicchi li pigliamo insieme, che se entriamo nella classifica 50 pizza ci siamo insieme. Io credo molto nella squadra e io oggi sono contenta, ma non è stato sempre così, e ti parlo di qualche anno fa, quindi...
Su questo argomento ti sei mai confrontata con altre professioniste?
Sì, ma loro la pensano assolutamente come me.
Perfetto, allora vuol dire che dobbiamo fare una marcia indietro rispetto a quello che avevamo detto qualche anno fa.
Siamo andati
a migliorare.
Assolutamente no.
vuol dire che, guarda, sono molto contento, nel senso, mi dispiace della situazione ovviamente, ma come ti dicevo sono molto contento di averti fatto questa domanda, perché mi si è un po' rotta l'illusione che mi ero anche un po' formato io sulla base di risposte che comunque avevo avuto da parte di varie professioniste, che in realtà fosse tutto bene, tutto rose e fiori. In realtà sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare e valga la pena affrontare questo argomento.
Io infatti ti giro la domanda, no? Quante pizzaiole conosci a capo di un progetto che fanno, ti faccio un esempio, no? Dei più grandi, che può essere Francesco Martucci, Franco Pepe, ecco, Diego Vitaiano, tutti ragazzi bravissimi che io conosco, veramente professionisti. Quante ragazze stanno al posto loro? Dimmi un nome di una ragazza che ha una squadra di 9, 10, 8 pizzaioli, perché se tu arrivi a fare 8-900 pizze al giorno hai bisogno di quella squadra, ok, che riesci a costruire una squadra di 8-9 ragazzi, anche con delle ragazze, per l'amor di Dio, anche se poche ce ne sono, che sono ai vertici delle classifiche.
Questa è una domanda veramente rilevante, perché effettivamente molte delle professioniste con cui ho avuto l'occasione di parlare erano bravissime nel loro campo, ma non erano a capo di un progetto. E l'unica adesso che mi viene in mente, poi anche per le possibilità limitate che ho avuto, mi avrebbe fatto piacere parlare con tutte quanto più possibili, però tra quelle con cui ho avuto una possibilità di confronto, l'unica che era a capo di un progetto, Giorgia Caporuscio, è stata effettivamente l'unica che mi ha detto che ha avuto tantissima difficoltà nell'arrivare dove era arrivata, ovvero nel gestire un ristorante, superando tutta la diffidenza dei colleghi che non la riuscivano a vedere come manager di un'attività.
Quindi se io oggi ho 5 ragazzi che lavorano per me, ok? 3 ragazzi da Element che lavorano per me, un altro progetto che ho, e riesco a muovermi, a curare altre cose, permetti che ti dico, per me è una vittoria, ma non canto vittoria, perché è in continua evoluzione, magari domani ho gli stessi problemi di un anno fa. Per noi è assolutamente più difficile. Ti ho voluto fare questa domanda per farti rendere conto che alla fine non abbiamo tanti esempi da dire, però magari ci sorprendiamo se ne troviamo uno, ed è questa una cosa molto triste, e per cui non mi sento di dirti se sono fatti dei passi in avanti, no, tanto che oggi quando in classifica, nelle varie classifiche, nelle varie premiazioni salgo sul palco, ancora c'è stupore, c'è ancora di dire ah Roberta, no donna, ma io in realtà anche questa cosa la trovo triste, perché... E non ti parlo di non con presunzione, però ti parlo di consapevolezza, no? Cioè, io ho la coscienza a posto oggi, quindi che se mi dovessi trovare terza a salire su un palco, o decima, o quarantesima, io so quello che oggi, ecco, so fare e posso dare a questo mondo. È solo che noi partiamo sempre un po' più indietro, ma questo in tutto. E sai, quando trovi invece degli imprenditori che magari credono nelle tue possibilità, perché magari vedono come lavori, noi ancora ci stupiamo, Ma in realtà non c'è niente da stupirsi, perché se tu sei una persona capace non ci sarebbe niente da stupirsi. Noi donne ancora ci stupiamo, però. Mi hanno chiamato per essere brand ambassador di un'azienda importante. Wow, ma porca miseria, e dico, perché non dovrebbe essere così? Quindi mi dispiace, ma in realtà c'è ancora tantissimo da fare. E mi auguro che in questo mondo entrino sempre donne forti, con un grande carisma, una grande personalità, per andare avanti, perché è stancante.
Un'altra cosa che mi è venuta da pensare mentre parlavi è che sì, ci saranno anche molte più professioniste in evidenza adesso, ma quante di loro ricevono riconoscimenti, e per riconoscimenti io intendo proprio premi. Ne parlavamo la settimana scorsa con Antonio Ruotolo, il direttore della recente classifica The Best Pizza Chef, e io feci notare come già questa classifica era più avanti per quanto riguardava la presenza femminile rispetto ad altre classifiche.
Sì, sì, ho notato anch'io.
Resta sempre il fatto che però le prime posizioni sono di più rispetto ad altre, ma sono poche in percentuale, e poi le prime posizioni sono comunque dominate tutte da uomini. Il mio commento è stato: è un bene. Magari noi non dobbiamo nemmeno imporre le quote rosa, perché se una persona va in una classifica che è determinata dal merito dagli altri chef,
deve essere meritocratica,
ma è sicuramente è abbastanza nella legge dei grandi numeri. È normale che se ci sono meno pizzaioli che lavorano più uomini, statisticamente è più probabile che siano gli uomini a finire in classifica.
Sì, sì, assolutamente.
Però è anche vero che si nota quando magari c'è una classifica con 100 posizioni e ci sono 3 donne, e magari invece c'è un'altra che ha 100 posizioni e le donne sono, non dico 50, ma sono perlomeno 30, per dire.
Però tu hai pensato che magari c'è anche il discorso che, dal momento che questo lavoro pesante, ogni volta che si vede una donna si pensa quasi che la donna sia messa come figura, ma semplicemente come figura, no? Cioè, cosa fa? Alla fine esce la pizza e gli mette il basilico sopra o il germoglietto, no? Perché magari pensa: è possibile che questa donna sappia stendere il panetto, fare la pizza e non farla per il cliente, ma magari gestire un sabato sera e fare da sola 500 pizze da sola sul banco, no? Secondo me c'è un po' di pregiudizio su questo. E perché te lo dico? Perché ti racconto questa aneddoto. Quando venne Luciano Pignataro dopo la pandemia a venirmi a trovare, mi chiese una margherita con pepe. C'era gente, c'era un bel po' di gente, e lui vide che io, perché io la mattina sto solo io, di sabato viene un extra a pranzo e poi c'è tutta la squadra che scende la sera, almeno all'epoca era così, e mi vide lavorare, no? Cioè, io facevo banco, forno e gli feci la pizza, ovviamente, o a lui come alle persone che erano lì. E lui disse: ah, ma le fa proprio lei? Cioè, quindi questo per farti rendere conto che mi fece ridere il direttore. Sì che le faccio io, perché poi ho una certa confidenza, scherziamo, e però per dire, e certo che le faccio io. Cioè, se vado una fiera, facciamo una fiera di collisioni, feci 800 pizze in un giorno, le stesi io, quindi, cioè, però secondo me questo, ecco, non viene percepito, perché si pensa che la donna fa la pizza, sì, per due tavoli, per l'amico, per il personaggio famoso. No, se tu vieni tutti i giorni della settimana, a meno che io non stia facendo altro, ma sempre per lavoro, mi vedi, io ti farò la tua pizza. Però, questa è una cosa che secondo me non il fatto che sia un lavoro maschile e pesante, poi diventa, poi uno si fa le sue idee.
Però a questo punto, visto che qua siamo di fronte a una professionista affermata e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ma vogliamo fare un po' l'elenco dei riconoscimenti che ha ricevuto, non per vantarti, però effettivamente abbastanza notevole il fatto che ultimamente hai un buon ritmo, il tuo nome emerge sempre più spesso. No, vabbè.
Allora, no, ti dicevo, nel 2017, e me lo ricordo perché per me fu un anno particolare, avevi dei problemi fisici, quindi ecco, mi ricordo la cosa bella che fu il pizzaiolo dell'anno, no, il pizzaiolo dell'anno, scusa, il pizzaiolo emergente con il gambero rosso, presi 2 spicchi. Dopo 2 anni entrai con i 3 spicchi, e questa per me fu una cosa meravigliosa, perché avevo lavorato tanto, quindi, però non te l'aspetti, io non ero ancora in questo meccanismo dei premi, delle classifiche. Poi l'anno dopo vinsi, sempre con il gambero rosso, pizza dell'anno con la Summer Light, una pizza che nacque con mio fratello. La chiamammo Summer Light non perché fosse particolarmente light, anzi era anche ben condita, però era una pizza che nacque dopo la pandemia, quindi summer light, perché immaginavamo che dopo quel periodo ci voleva un'estate leggera, e quindi ecco la chiamammo così, e ci portò bene perché poi fu una pizza premiata. Poi sono entrata nella classifica di 50 top pizza, nella classifica di identità golose, che poi non è una classifica, è una premiazione delle migliori pizze per loro d'Italia. Poi ho vinto l'anno scorso, prima di questo c'è stato un articolo su Vanity Fair fatto da Bruno Sodano, la pizzaiola che vince tutti i premi, e questo fu molto carino e in realtà mi ha portato bene perché poi abbiamo continuato, e infatti poi ho vinto quest'anno con Identità Golose pizzaiola dell'anno. Anche quella è stata una sorpresa meravigliosa, perché fece una masterclass con la San Pellegrino. Ti dico la verità, vedi, in totale proprio sincerità, pensavo più di ricevere un premio per un pairing di pizza e cocktail. Quindi sono andata alla tranquilla quando mi hanno chiamato pizzaiola dell'anno, pizzaiolo dell'anno. Roberto Esposito sono quei premi che sai, quando non te l'aspetti, che poi solitamente te lo dicono prima gli altri. Invece loro non me l'hanno detto. Infatti sono andata proprio, è stato bellissimo. Quest'anno poi mi hanno riconfermato i tre spicchi con un punteggio di 92 su 100, perché poi il gambero le aumenta e siamo ancora nella classifica delle 50 top pizza, e poi 44esimi nella classifica di The Best Pizza in the World, ed è tutto meraviglioso, è tutto veramente bello, che da raccontare, da vivere, sono esperienze che ti gratificano. Quando lavori tanto e poi raccogli questi premi, allora ti ricordi perché passi tante ore in pizzeria a lavorare.
Parliamo un attimo della tua pizza, senza soffermarci molto, perché in realtà abbiamo una parte di contenuto speciale dedicata agli abbonati del podcast, però vogliamo perlomeno collocarla anche geograficamente, perché noi qua siamo nell'area di Caserta, che è conosciuta per lo stile contemporaneo, ma la tua pizza di contemporaneo non ha niente, anzi è abbastanza tradizionale. Come la descriveresti tu, considerato che appunto sì, è tradizionale nell'impostazione, però tu comunque fai anche molti esperimenti di impasto, oltre che di topping, ma di quello poi parleremo in separata sede. Come la definiresti e come la collocheresti in una zona dove effettivamente l'offerta di pizza contemporanea, canotto, chiamiamola come vogliamo, è molto più elevata?
Allora, in realtà invece tutto al contrario, proprio per gli impasti che io utilizzo, perché io non utilizzo faccio un impasto con una farina di tipo 1, quindi in realtà ho mantenuto il discorso tradizionale, perché io ci credo tantissimo, nel senso che per me l'offerta pizza deve essere un'offerta varia, cioè tu al cliente il cliente può aver voglia di una semplice margherita, ovviamente stando attenti sempre ai prodotti, che per me ecco sono fondamentali, e poi magari vuole fare invece un'esperienza. Quindi infatti il mio menù, credo che quando nascono i miei menù, nascono proprio perché io penso a un bilanciamento, no? Quindi una tradizione che ci deve essere, la pizza speciale, la pizza al padellino, la pizza fritta. E quindi in realtà forse sì, è tradizionale, ma forse oggi è più contemporanea che tradizionale. Non è una pizza con un cornicione estremamente grosso, che poi è tutto molto soggettivo, no? È come io immagino la mia pizza, il mio prodotto. Poi se sei fortunato e piace agli altri, tanto meglio. È una pizza di un diametro 30, ma anche perché nasce in un contesto ristorativo. Quindi è una pizza più da ristorante che da pizzeria. Nel mio menù ci sono alcune pizze che io dico che dove c'è la dicitura, che se la vuoi a ruota di carro, io te la faccio a ruota di carro, perché poi in realtà non è altro che una modifica della stesura dell'impasto. Quindi se delle persone io non ci tengo tanto a determinate cose, non sono legata a un concetto di pizza che quello deve essere. Io sono legata più che altro a un concetto di impasto, a un concetto di condimento. Ma se Giuseppe viene e preferisce la margherita più stesa a ruota di carro, non sono permalosa in questo, non mi offendo, la facciamo a ruota di carro, basta Giuseppe è contento, tanto l'impasto è quello, il pomodoro San Marzano è quello, il fior di latte, l'olio goso è quello, poi che è più sottile o meno sottile, non è che... Però ecco, io in realtà non saprei proprio in che posto collocarla, ma questo mi fa anche piacere, perché io quando penso alla mia pizza penso che a me farebbe piacere, se oggi non avviene, non lo so ancora, che quando si veda la mia pizza o in una foto o la si mangi, si pensi semplicemente alla pizza di Roberto.
Tra l'altro sono molto contento perché tu hai detto la mia pizza è anche più contemporanea, perché hai posto l'accento sul concetto della scelta degli ingredienti, anche del nuovo approccio verso gli impasti, che anche quello è un aspetto della contemporaneità. Ovviamente quando si parla di pizza contemporanea nell'area di Caserta si tende a focalizzare sull'impasto, sulla forma, la dimensione, come ho detto io, ma in realtà anche quello che hai sottolineato tu è l'essere una pizza contemporanea, soprattutto se guardiamo alla dizione del nord, di come viene intesa la pizza contemporanea al nord rispetto a come viene intesa la napoletana contemporanea. E visto che parliamo di contemporaneità e modernità, tu sei sommelier, hai accennato al fatto che fai pairing con i cocktail, questo è un argomento che ci interessa molto, lo abbiamo anche già affrontato nel podcast. Quindi dici un poco su cosa stai lavorando, che poi andiamo verso la chiusura.
Sì, allora, è già da qualche anno che, avendo un giardino a disposizione con un baretto e avendo un maître di sala appassionato di cocktail, e anche io lo sono, è già da un po' di anni che giochiamo su degli abbinamenti. Prima li proponevamo, quindi un gin tonico con un gin un po' più particolare, o un Negroni, o quello che poteva essere un mojito, degli after dinner con delle pizze un po' più dolci, ci divertivamo a proporle. Oggi invece che siamo un po' più consapevoli sia dei nostri mezzi sia del fatto che questa è una proposta che piace, abbiamo creato una piccola parte del menù dedicata proprio ai pairing, quindi ho creato delle pizze e abbiamo abbinato una drink list, e non solo con i cocktail, anche e soprattutto con le bollicine. Ad esempio c'è una pizza che si chiama Origami, che è una pizza fatta con la fior di latte, patata alla curcuma, gambero crudo, una maionese al wasabi, una maionese al corallo di gambero, e gli abbiamo abbinato un cartizze vicino, ed alla gente piace tantissimo, quindi questi abbinamenti, e noi ci divertiamo così. È giusto anche proporre cose diverse, è giusto anche far conoscere al cliente cose diverse, perché oggi io credo che chiunque si auguri che il cliente che viene è un cliente preparato, perché è il cliente che poi ti dà più soddisfazione.
Senti, prima di chiudere vorrei un attimo ricollegarmi al discorso di prima, ovvero donne nel mondo pizza. Tu che consiglio daresti a una pizzaiola che come te volesse intraprendere il mestiere e non è figlia d'arte? Cosa le diresti?
Ti faccio una premessa, tu hai detto una cosa molto giusta all'inizio, no? Hai detto, sì è vero, tu ti sei messa nella tua pizzeria a fare le pizze, ma per riuscire a fare quello che fai l'avevi già dentro. Sì è vero, fare il pizzaiolo è una predisposizione, no? Come tutti i mestieri, visto che c'è anche molta manualità, perché c'è tanta manualità, è una cosa che tu hai. Io sono molto amica delle donne, nel senso che io ho un'alta considerazione della donna in generale, no? E quindi io credo che se una donna è in testa e sente di voler fare quello, deve continuare dritta per la sua strada e deve ascoltarsi e andare. È inutile dare consigli su corsi o non corsi. Io non credo nei corsi. Credo che ti puoi specializzare. Credo che ti puoi migliorare, ma credo che sia che è una cosa che diciamo migliori e sviluppi, ma che già ti parte da dentro. Quindi non mi sento di dire fai questo corso più che questo e quest'altra esperienza. Credo che quello che mi sento di dire, proprio per affermare anche tutto quello che ci siamo detti in precedenza, ossia che è un percorso più duro per una donna, quello che mi sento di dire è di fare e iniziare questo mestiere con la voglia di diventare le pizzaiole più brave al mondo, perché solo se ti metti un obiettivo così forte, così diciamo anche diciamo più in alto, puoi avere la forza di arrivarci e stare sempre lì sul pezzo. Perché ora dirò una cosa meno bella, perché probabilmente per una donna che immagina di arrivare al primo posto, magari poi arrivi 44esima come me nella classifica mondiale, e magari io è da anni che invece lavoro per posizioni ben diverse, ecco l'ho detto, e quindi dico punta in alto, che magari se arrivi a metà sei contenta comunque.
Domanda di rito di chiusura. I progetti per il futuro. Cosa bolle in pentola?
Parlavo prima di Element, che è un cocktail bar che il Royal Continental ha aperto di fronte al Castel dell'Ovo, che propone pizza e cocktail, ecco, ne parlavamo prima. Quindi quello che bolle in pentola sono diverse consulenze che stanno nascendo. Questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che c'è chi riconosce il mio lavoro, chi piace, ecco, e quindi c'è una diversificazione del mio ramo, che non mi vede solo sul banco, ma che mi vede anche, diciamo, prendersi la responsabilità di progetti di altri. E poi sicuramente quello che bolle in pentola è quello che per cui io lavoro da sempre, ed è un'evoluzione sempre continua nel mio locale, che lo porta a migliorarsi ogni giorno. Perché poi io dico questo: se mi sposto per fare altro è perché va tutto bene da me, e la contrada è il mio bigliettino da visita. La contrada deve essere una macchina perfetta. Quando la contrada è una macchina perfetta, io posso spostarmi per fare altro. Quando abbiamo delle pecche o c'è un momento no, non va bene. Io, ecco, mi concentro solo esclusivamente sul mio ristorante.
La cosa bella è che se volete mangiare una pizza di Roberto Esposito, la trovate.
E la faccio io.
Esatto, la fa lei, la trovate quasi sempre. Dico quasi, perché poi partecipi anche ad eventi.
Posso avere anche la febbre, a volte.
Esatto, tra l'altro. Però comunque la trovate al ristorante La Contrada di Aversa. Io ti ringrazio tantissimo. Come al solito, un'ora non basta, ci vorrebbe molto più tempo per affrontare tanti altri argomenti. Noi comunque ci dedichiamo qualche minuto in più per una parte extra dedicata agli abbonati del podcast, quindi ricordo, se volete supportare il podcast e ottenere anche contenuti extra, potete trovarci su www.buymiecoffee.com/chepizzapodcast. Come sempre c'è il link nella descrizione dell'episodio. Abbiamo il canale e il gruppo Telegram dove potete venire a farci compagnia. Quindi io ricordo sempre ai nostri ascoltatori che anche le chiacchierate che ci facciamo con i nostri ospiti sono sempre fatte con tanta passione, con tanto entusiasmo e sempre
per amore della pizza.